I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono i vertici della nazione. Se non si chiarisce questo equivoco di fondo, cioè non si può definire mafioso il piccolo delinquente che arriva e ti impone la taglia sulla tua piccola attività commerciale, questa è roba da piccola criminalità che credo che faccia parte, ormai abiti in tutte le città italiane, in tutte le città europee. Il problema della mafia è molto più tragico e più importante, è un problema di vertice nella gestione della nazione ed è un problema che rischia di portare alla rovina, al decadimento culturale definitivo l'Italia. I mafiosi ora sono, non sono quelli che ammazzano, non, quelli sono gli esecutori, anche al massimo livello. Si fanno i nomi di, non lo so, io non li conosco personalmente, dei fratelli Greco. Si dicono che siano i mafiosi vincenti a Palermo, i padroni della mafia, i governanti, i governatori, i viceré della mafia, non è vero. Loro sono anche loro degli esecutori, sono nella organizzazione, stanno al posto loro e fanno quello che gli altri, non lo so. Adesso io parlo di persone che sono incensurate, quindi presumo secondo l'accusa. Una organizzazione alla quale riesce a manovrare 100.000 miliardi l'anno, e sono più se non erro del bilancio di un anno dello Stato italiano, in condizione di armare degli eserciti, in effetti sta accadendo che la mafia si sia oramai pressoché impadronita, almeno nel Medio Oriente, del commercio delle armi, del mercato delle armi. Ecco, gli americani contano in questo, però neanche loro avrebbero cittadinanza in Italia come mafiosi se non ci fosse il potere politico finanziario che consente loro di esistere, perché questi, diciamo che di questi 100.000 miliardi, un terzo, un quinto resta in Italia. E bisogna pure impiegarlo in qualche modo, bisogna riciclarlo, ripulirlo, reinvestirlo. E allora ecco le banche nuove, questo pullulare, questo proliferare di banche nuove dovunque. E se vorrò per riciclare, il generale della Chiesa l'aveva capito, questa era stata la sua grande intuizione, quello che lo portò alla morte, che era dentro le banche che bisognava frugare, perché lì c'erano decine di migliaia di miliardi insanguinati che venivano immessi dentro le banche e ne fuoriuscivano per andare verso opere pubbliche. Io ritengo che molte chiese siano state costruite con appalti avuti da denari mafiosi insanguinati.
Era il 28 dicembre 1983, un'intervista rilasciata a Enzo Biagi nel programma Film Dossier, 7 giorni prima del suo omicidio, che appunto avvenne il 5 gennaio 1984, proprio a Catania, di fronte, vicino al Teatro Verga. Non ci basta, io direi, affermare che le parole di Fava sono di una inquietante, straordinaria attualità. Sono parole che arrivano a quasi 25 anni e allora ci si chiede se Pippo Fava fosse un osservatore tanto attento da evidenziare un fenomeno nuovo, o piuttosto viene da pensare se tutti noi oggi stiamo parlando di un fenomeno, come dire, storicizzato, insomma, se stiamo parlando guardandoci però indietro. Questo noi ne approfittiamo perché lo chiediamo a Claudio Fava, che abbiamo in collegamento con noi. Buongiorno Claudio.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Claudio Fava, europarlamentare al secondo mandato, eletto nel 2004 nella lista Uniti nell'Ulivo, anche egli giornalista, scrittore per il cinema e per il teatro, tra le tante cose lo ricordiamo sceneggiatore dei 100 passi, premiato appunto con Leone d'Oro al Festival di Venezia nel 2001. Claudio, è così, fu in qualche modo profetico, era un osservatore talmente attento in una Catania e in una Sicilia dove si diceva ancora molto spesso che la mafia non esisteva, o piuttosto noi ci stiamo guardando indietro?
Certamente ebbe una capacità di profezia, di analisi, di approfondimento di grande originalità, ma è anche vero che a quella capacità di analisi si erano volutamente, consapevolmente sottratti in tanti, che sapevano che cominciare a decifrare il geroglifico dei rapporti tra mafie e affari e circuiti politici, dimensione finanziaria, comportava rischi non soltanto sul piano personale, ma il rischio di mettere in discussione un sistema di impunità politica, di impunità finanziaria che aveva fino a quel momento retto senza problemi. E quindi da una parte c'è la lettura lucida, razionale, la denuncia puntuale di Giuseppe Fava col suo giornale, con i suoi scritti, dall'altra c'è un contesto professionale e sociale che è votato al silenzio, all'omertà, alla prudenza, che preferisce non vedere, non guardare, non capire e dunque non dire.
Giuseppe Fava fu fondatore, tra le tante cose, di un giornale, il giornale era un periodico, appunto, I Siciliani, fu uno dei primissimi giornali antimafia in Sicilia. Il primo numero uscì nel novembre 1982 e diventò subito una delle esperienze decisive per il movimento antimafia. Tu stesso, dopo la morte di tuo padre, prendesti, diciamo, il testimone e diventasti a tua volta direttore della rivista. Che esperienza è stata quella dei Siciliani di Pippo Fava?
È stata un'esperienza professionale straordinaria, è stato perché accanto a quest'uomo che era, diciamo, un intellettuale fatto e finito di un'altra generazione, c'era un gruppo di ragazzi, io ero il più anziano, avevo appena 25-26 anni, ragazzi che però si erano già formati, come accade in alcune congiunture straordinarie della vita, su un'esperienza unica che era stata quella di lavorare con lui prima al Giornale del Sud e poi di creare questa redazione dei Siciliani. E di lavorare in una dimensione in cui il lavoro del giornalista non era allora certamente, ma anche adesso, ma soprattutto allora, un lavoro da copista, da notaio, era un lavoro che ti portava a interrogarti sulle cose che accadevano attorno a te e di farlo sempre con una domanda in più, con un bisogno in più di chiarezza, di comprensione. I Siciliani in questo furono una metafora di ciò che furono, il racconto di ciò che la Sicilia era diventata, una metafora perfetta di tutti i grandi equivoci, le grandi malattie, le grandi tragedie della nazione italiana, dai missili di Comiso all'inquinamento devastante di Priolo, alle collusioni della mafia che si faceva sempre più Stato nello Stato, e raccontare tutto questo, imparare a fare il giornalista raccontando tutto questo, imparare a fare il giornalista tenendo la schiena dritta come prima lezione di deontologia professionale, credo che sia stata un privilegio per ciascuno di noi, anche se è un privilegio che poi abbiamo tutti pagato un prezzo carissimo.
L'omicidio di Pippo Fava arriva, se vogliamo, alla fine di una sanguinosissima guerra di mafia in Sicilia. Tuttavia, nonostante la chiarezza del segnale che quell'omicidio lanciava, inizialmente venne etichettato come un delitto passionale dalla stampa, dalla polizia, insomma, in una Catania che stavo accennando prima. Qualcuno diceva anche che la mafia, insomma, non esisteva. Ecco, qual è stato l'excursus, il cammino dell'inchiesta sull'omicidio di Pippo Fava, e qual è stato poi l'iter processuale che ti ha portato oggi a scrivere proprio relativamente agli atti di quel processo?
La reazione all'omicidio di Fava è stata quella di negare che la mafia esistesse a Catania, quindi negare la matrice mafiosa del delitto. Era una reazione di necessità, di autotutela da parte di ambienti che dall'affermazione della presenza della mafia erano tutto da temere e da perdere. Io ricordo funerali appena celebrati, intervista del boss della Democrazia Cristiana dell'epoca, grande elettore di Andreotti, uomo di riferimento alla sua corrente della Sicilia orientale, Nino Trago, rilasciare un'intervista alle agenzie per spiegare che la mafia non esiste a Catania, e non parliamo di mafia quando parliamo del delitto Fava, altrimenti potranno accadere cose spiacevoli, gli imprenditori potranno andare via, le fabbriche potranno chiudere, gli operai potranno ritrovarsi disoccupati, eccetera, eccetera. Ecco, questo era il clima, in cui il primo atto investigativo firmato dal Procuratore della Repubblica fu la richiesta di mettere sotto controllo il mio telefono, quello di mia sorella, quello della mia famiglia, quello dei miei colleghi dei Siciliani. Il secondo atto fu quello di andare a indagare sui conti correnti di ciascuno di noi, naturalmente non produsse nulla sul piano investigativo, ma permise al Procuratore della Repubblica di sprecare 8-9 mesi di tempo e di far trapelare questa vaga suggestione che non c'è mafia a Catania perché non era la mafia ad aver ammazzato Fava, quando poi la verità è stata ristabilita faticosamente, come sempre avviene in questi casi, come avvenne per Peppino Impastato, come avvenne per Siriano e per tanti altri. Nel frattempo il tasso di impunità su questo delitto si era consolidato in modo quasi definitivo ed è stato faticoso, abbiamo dovuto aspettare 15 anni per arrivare a un processo, una sentenza passata in giudicato e condanna Nitto Santapaola, Aldo Ercolano come mandanti ed esecutori di questo omicidio, anche se dentro questo processo e dentro questa sentenza non ci sta la verità più profonda, coloro a cui la vita di Fava, la morte di Fava fu offerta e che certamente non è soltanto il clan Santapaola.
Claudio, veniamo adesso a questo spettacolo, l'istruttoria, atti del processo in morte di Giuseppe Fava, per questo che poi ti abbiamo tirato in causa, perché abbiamo detto la regia di Nini Bruschetta, in scena ci sono Claudio Gioè e Donatella Finocchiaro, ma la rielaborazione drammaturgica di questi atti del processo è tua. Partiamo proprio già dal titolo, l'istruttoria, che rimanda automaticamente al celebre e omonimo spettacolo di Peter Weiss. Lui lo ha strutturato elaborando drammaturgicamente gli atti del processo di Norimberga, gli atti appunto del processo fatto ai nazisti. Ecco, che analogie ci sono fra il testo di Weiss e questo tuo spettacolo?
Ma è una rielaborazione di alcuni passaggi significativi del processo, che però viene mescolata, declinata anche con un'altra linea narrativa che è più personale, come dire, lo sguardo che ha tenuto insieme questi anni, questo ragionamento a due voci che gli attori fanno sul palcoscenico raccontando il pubblico e il privato di questi anni e che si mescola con le fasi del processo, quindi diciamo una drammaturgia più complessa rispetto a quella di Peter Weiss, però di quella pièce teatrale, di quel testo non ho voluto prendere solo il titolo ma anche il senso dell'universalità che alcune vicende posseggono. Quando Weiss raccontò il processo di Norimberga, credo che non volesse raccontare soltanto le deposizioni, le testimonianze, gli orrori misfatti di alcuni casi specifici esaminati nel corso di quel processo, ma era un processo che raccontava il male, che raccontava la banalità del male, raccontava la sua prossimità alle nostre vite e un po' anche questo tentativo di raccontare il processo di morte di Fava come un modo per dipanare il filo delle parole prudenti, delle miserie, delle menzogne, dei non ricordo, delle reticenze, di questo corredo di testimonianze che ha accompagnato il processo e che racconta cosa fosse la società, la città, il tempo in cui Fava visse e morì, dall'editore al cronista, al capo della mobile, al politico, e ci fa capire che alla fine quando un giornalista viene ammazzato accanto alla volontà omicida espressa da chi materialmente ha sparato, c'è comunque un pezzo di società, degli onesti, dei cosiddetti onesti, che quell'omicidio lo ha gradito, lo ha voluto, lo ha approvato e di cui ne trae assoluto giovamento.
Come giustamente dicevi, lo spettacolo di Peter Weiss, cioè, lo spettatore si rimane agghiacciati e storditi di fronte, come dicevi, alla banalità del male, no? Si sentono questi criminali si raccontano, raccontano la loro ferocia con una banalità, con una naturalezza che appunto nello spettatore incute veramente un orrore quasi insostenibile, direi. Lo spettacolo molto molto forte, quello di Peter Weiss. Ecco, accade anche nel caso del tuo spettacolo, di questo atti del processo in morte di Giuseppe Fava, cioè le deposizioni di questi mafiosi hanno questo tipo di creano questo tipo di sconcerto nello spettatore.
Sì, so a giudicare alla reazione. Io ieri ero a Bologna a assistere alla prima delle tre serate che sono ospitate a Bologna all'istruttoria, e la reazione del pubblico di grande calore, una standing ovation finale, credo che sia anche una reazione di grande emozione collettiva e l'emozione anche di chi alla fine non ha vissuto queste vicende. Lo spettacolo è andato in tournée con Piemonte, in Umbria, nel Veneto, nell'Emilia Romagna, cioè in luoghi che sono abbastanza distanti da queste dinamiche e non sempre tutti gli spettatori conoscono con grande puntualità la vicenda di Giuseppe Sala, però la capacità di comunicare un'indignazione, una partecipazione complessiva, collettiva, che va oltre questa storia, e questa è una cosa importante e credo che arrivi, e credo che sia forse il merito principale di questa messa in scena, far sentire tutti non solo vaghi, astratti, né distratti testimoni o spettatori, ma in qualche modo protagonisti di una storia che non è più soltanto una storia siciliana.
Ho detto, tu sei l'autore del testo, sei dell'adattamento drammaturgico degli atti del processo, Nini Bruschetti il regista, Claudio Gioè, Donatella Finocchiaro in scena gli attori, però è importante anche la componente musicale. Prima ascoltavamo e adesso continuiamo a sentire in sottofondo la musica di questo quartetto di eccellenti musicisti, anche loro di Catania, Idunia, guidati dalla voce del cantante palestinese Faisal Taher. Ecco, com'è nata la collaborazione e la necessità anche di avere un gruppo che suona dal vivo, che commenta dal vivo con le note il testo del processo.
È una lunga collaborazione sia con Nini sia con Idunia, abbiamo messo insieme in scena altre cose in questi anni, altri testi miei, ed è un contrapasso efficacissimo, intanto perché Idunia, oltre che essere un gruppo musicale di rara capacità e professionalità, sono anche singolarmente le persone dotate di una straordinaria sensibilità umana, quindi sono dentro questa storia, ci stanno dentro e le musiche in qualche modo seguono le loro emozioni. Questo vale sia per Faisal, per la voce, questo palestinese ormai da più di 20 anni, da più di 20 anni nel nostro paese, ma vale anche per gli altri tre musicisti, cioè non sono un arredo, non sono un elemento estetico, sono parte del discorso drammaturgico che si sviluppa con lo scrittore.